E questa sera abbiamo un ospite che ringrazio di aver accettato, Michele Mari, che è da coloro che della letteratura e della lettura evidenziano ed amano proprio il potere infettivo, seduttivo, rovinoso. Sono aggettivi, fra l'altro, che desumo proprio da sue interviste e da suoi scritti, insomma, sono aggettivi da lui usato. Predilige questo aspetto della letteratura e della lettura a quello pedagogico, a quello manzoniano, della lettura quindi come, come beneficio, come qualcosa, una pratica che ci rende migliore. Tra l'altro ho trovato citato da parte di Michele Mari proprio la stessa immagine che ci aveva proposto Emanuele Trevi a proposito del canto quinto dell'Inferno, cioè portata come esempio di un tipo di lettura che porta alla conoscenza della passione da parte dei due amanti e che condurrà alla perdizione, alla tragedia. E certamente questo si tratta, questa immagine della lettura è certamente una provocazione, ma secondo Michele Mari sia la lettura che la scrittura stanno dentro il circuito ossessione, angoscia della morte, che per Mari sono imprescindibili dall'esperienza estetica, anzi ne sono alla sua origine. Ma che cos'è per Mari l'ossessione? Per cercare una risposta ho un po' spigolato tra le sue interviste, i suoi scritti e in particolar modo ho trovato, purtroppo solo su internet perché non siamo riusciti a leggere, a trovare questo libro, I demoni o i demoni, non so, ecco i demoni e la pasta sfoglia, che è stato ripubblicato da Cavallo di Ferro nel 2010, era un libro già introvabile negli anni precedenti, nel quale presentando quelli che sono, parlando dei suoi scrittori prediletti, Céline, Gadda, Borges, Conrad, ma lascio poi a lui di citarli e di parlarne, sottolinea come tutti questi siano in realtà degli ossessi, ma ossessione ci dice, e ce lo dice anche nelle ultime pagine di un suo romanzo Le rondini sul filo, ossessione significa dal nome scientifico non solo assedio, ma significa anche destino, ananche. Come si sa che ci sta dentro, ci dice Michele Mari, l'ossessione è soprattutto una forma, è una passione che l'artista condivide con il collezionista, con il cleptomane, con il libertino, con il fondatore di imperi, e si innesta su speciali affezioni come ad esempio l'insoddisfazione della vita. Dunque la letteratura, la lettura e la scrittura per Michele Mari non hanno alcun potere salvifico, né può tenersi un surrogato della pratica psicoanalitica, anche se in realtà su questa cosa mi pare che ci sia un po' di contraddizione nei suoi libri, ma poi magari mi riservo di fargli questa domanda alla fine di questa conversazione. Comunque ciò che lui sostiene è che proprio scrivendo questi suoi scrittori, autori prediletti, in realtà finiscono per consegnarsi inermi agli artigli dei demoni, o in questo caso direi dei demoni forse, che signoreggiano, finché posseduti essi diventano quegli stessi demoni. Lettura e scrittura, mi pare che per Michele Mari, se da un lato sortiscono quindi un potere demoniaco, però al contempo forse hanno anche un potere luminoso. In fondo il suo mondo intellettuale è completamente, è interamente occupato dalla letteratura. Michele Mari è un filologo, insegna storia della letteratura italiana all'Università Statale di Milano, ha scritto numerose opere critiche, soprattutto occupandosi della letteratura italiana tra il 7 e l'Ottocento, è un poeta, ma soprattutto è uno scrittore molto raffinato, stimato fra i maggiori scrittori italiani, autore di libri che sono dei fittori completamente, interamente, appunto popolato di altri libri, di fumetti, scrittori e personaggi che non sono dei semplici fantasmi silenziosi, ma anche pretendono dialogo, che richiedono, pretendono un riconoscimento, protagonisti importanti. Certo è che quindi la letteratura per Mari come scrittore e come lettore non può che essere una parte essenziale del carattere, una parte del destino, un'incarnazione delle pulsioni più profonde. Un incontro che avviene fin dall'infanzia ed è in quel tempo considerato da Michele Mare come la stagione fondamentale, prediletta della vita di un uomo, avviene l'incontro, l'affezione viscerale e disperante per i libri. È in quell'età che conosce l'incontro con grandi ammagliatori e costruttori di storie, Jack London, Melville, Stevenson, su cui poi si innesteranno gli autori che conoscerà da adulto, ma sempre, lui ci dice, autori molto capricciosi, ossessivi. E questa storia di infezione, tra l'altro, è scritta nelle meravigliose pagine di Tu sanguinosa infanzia. Purtroppo questo libro, che in biblioteca potete trovare, in questo momento nelle librerie non è disponibile, ma che vi consiglio perché davvero per gli amanti della lettura è un libro straordinario, con tra l'altro alcune pagine rivelatrici di quello che sarebbe stato il suo, questa volta si demone, il suo destino di filologo, di critico letterario, e penso al racconto della Freccia Nera, in cui arriva a capire che il valore della traduzione come interpretazione, quasi come nuova riscrittura di un testo. Vorrei citare alcune parole tratte da un'intervista che chiariscono sia la sua poetica ma anche il suo complicato rapporto con la lettura. Michele Maris dice: da ragazzino avevo questo pensiero in testa, ma come sarebbe il mondo se non ci fossero i libri? Perché il mondo mi sembrava un inferno e i libri erano proprio la mia salvezza. Quindi per me questo senso anche di gratitudine, io ho avuto fin dall'inizio nei confronti della letteratura un rapporto quasi religioso, quasi sacrale. Di conseguenza per me la scrittura si pone, e non sono io a volerlo, è qualcosa che per me è indiscutibile, come linguaggio altro, rituale, quasi araldico. In questo sono assolutamente d'accordo con quello che ha sostenuto sempre, fin troppo provocatoriamente, Manganelli, quando diceva che il vero argomento della letteratura è la morte. La letteratura è comunque un ramo della teologia, quindi deve parlare di cose non mondane e in un'ottica ultramanierista, che poi era la poetica anche di Landolfi, per cui si devono utilizzare strumenti inattuali. Ecco, io sono sempre rimasto affascinato da questo tipo di posizione. E poi ho scoperto che mi era anche congeniale scrivere così, perché per una sorta di pudore classicistico, o meglio neoclassico, io mi sono accorto che attraverso lo schermo del manierismo, attraverso la complicazione della scrittura, l'arcaismo, riuscivo a dire di me cose molto più scabrose, intime e delicate che altrimenti non avrei mai detto. Altrimenti mi sarebbe sembrato di mettermi a nudo davanti al pubblico scrivendo cose imbarazzanti e addirittura volgari o banali. Invece, siccome per me erano cose importanti, sentivo che quanto più erano basse, tanto più meritavano una sorta di solennità stilistica. Nei momenti in cui più mi commuovo, ovvero quelli in cui metto le trippe, le viscere sulla pagina, tanto più elevo il mio stile. Non dimentichiamo che quando io ho rilasciato queste dichiarazioni, eravamo negli anni del minimalismo, del tondellismo. Ecco, io per esempio, con tutto il rispetto che posso avere per Tondelli come persona, trovo che il tondellismo, quest'idea che comunque si deve intanto tirar su nidiati di giovani talenti, e che poi, siccome il mondo è brutto, squallido è fatto soprattutto di discoteche riminesi, allora la discoteca riminese deve diventare argomento principale. Ecco, io questo tipo di poetica lo aborro proprio. Dunque, la fedeltà di Michele Mari alla letteratura è una fedeltà totale, tanto da porre dei confini ben precisi fra il valore artistico letterario di un'opera e il valore dell'artista sul piano etico. In un'intervista un'altra intervista a Michele Mari ricorda ad esempio le accuse che anni fa gli mosse Goffredo Boffi su Linea d'Ombra di essere uno scrittore barocco bizantino, dunque alfiere della reazione. E a questo proposito Michele Mari, scusate questa nuova citazione che faccio, ma mi sembra molto interessante per capire il nostro ospite come scrittore, ci dice: se pensiamo a quello che per me è il più grande scrittore italiano, cioè Gadda, beh, lui era notoriamente un reazionario terribile, quasi monarchico, quasi fascista, misogino, ultraconservatore, misoinista, eccetera. E non parliamo poi di Céline, che tutti sappiamo essere diventato un simbolo di quanto un genio possa essere anche aberrante, con tutto quello che comporta in termini di contraddizione fra grandezza artistica e abiezione morale. Però l'idea appunto che basti l'impegno, che basti fare i conti con la realtà per essere un bravo scrittore, mi lasciava incredulo, mi è sempre sembrato una posizione di una grandissima ingenuità. Sono convinto che scrivere sia una cosa, essere giornalisti, fare politica un'altra. Poi le cose possono anche stare insieme. Uno scrittore può essere un militante, può parlare del proprio tempo, può prendere posizione, sbilanciarsi, eccetera. Ma poi alla fine quello che conta per quanto riguarda la letteratura è se il libro è scritto bene o è scritto male. E Michele Mari certamente ha molte cose in comune con il personaggio di un altro autore da lui molto amato, cioè Canetti, penso al protagonista di Auto da Fè, che troverà la sua perdizione per essere uscito dalla sua biblioteca e rifugio, fortezza, e avere trovato il coraggio di avventurarsi in realtà incautamente nel mondo. E Michele Mari stesso che infatti dirà in tutti i suoi libri in realtà si trova, si rivive questa contrapposizione fra la cameretta studio della sua infanzia, quindi il mondo dei libri, e il mondo esterno, inteso come caos, come cazzeggio, come presente becero. E da quanto si è detto mi pare che sia assai evidente che Michele Mari non sia certo un intellettuale da piegare alle esigenze dell'agorà, ma non di meno la sua è una letteratura necessaria. Metà narratore e metà narrato, direi che Mari è uno scrittore degli abissi, dei sotterranei della mente, della sua stoltezza, delle sue patologie, ma anche della sua bellezza, della sua grandezza. Da lettore contagiato, però sicuramente Michele Mari è divenuto lui stesso uno scrittore infestante, un colonizzatore di immaginari per chi lo legge. E attraverso una scrittura potentemente visionaria, spesso furente, ossessiva, fatta di impasti linguistici, esattezza filologica, ma anche una grande musicalità delle parole, riesce a tirare i lettori nella vortice delle sue narrazioni che sono sempre declinate sul registro dell'autobiografia e del fantastico, e che tradiscono la realtà che viene sempre stravolta oniricamente. Eppure la sua narrativa, dicevo, è comunque una narrativa necessaria, la definirei, e come ogni opera di alta letteratura riesce ad avere quindi anche la forza eversiva di condurci alla quintessenza delle cose. Considerato che sicuramente noi tutti in realtà troviamo noiose le discoteche riminesi, che purtroppo sono esondate temporalmente che spazialmente ben oltre alla nostra città, vi lascio alle infezioni delle parole di Michele Mari.
Ringrazio la signora Maroni per questa presentazione, anche se devo dire una cosa che forse la sconcerterà un po', e cioè che la prima intervista che ha ampiamente citato è una delle, delle pagine dolenti della mia bibliografia, perché mi ha procurato a suo tempo grandissime arrabbiature e polemiche, in quanto è un'intervista che io ho pubblicamente disconosciuto, perché di fatto io l'ho scritto, cioè spero che si possa anche capire perché formalmente, dal punto di vista formale, io non ho rilasciato quelle dichiarazioni, che sono nate da una chiacchierata informale con la figlia di Tommaso Landolfi, Idolina, che poi, senza praticamente avvertirmi e senza che io avessi possibilità di controllare il testo, ne ha ricavato un'intervista. E quindi, insomma, calcando molti toni, io non avevo certa intenzione perché anche mi sembrava disperso la croce rossa, insomma, di contrappormi a Tondelli, nonostante, ecco, è vero che fossero anni tondelliani. E quindi mi ha fatto un po' sobbalzare, ecco, risentire quelle parole che avevo immediatamente rimosso, come le ho lette, perché appunto non mi sono mai riconosciuto, insomma, non tanto nella sostanza di quelle dichiarazioni, quanto proprio nell'espressione. Comunque, io partirei da alcuni elementi della sua presentazione. Uno è senz'altro il nome di Manganelli. Manganelli disse una volta, mi sembra in un taccuino degli anni 50, insomma, un taccuino che io vidi per la prima volta in una mostra a Pavia, il cui testo poi è stato successivamente pubblicato. Manganelli disse: ogni vero libro, ogni grande libro deve avere qualcosa di sgradevole, deve lasciare un'impressione sgradevole, deve turbare, deve essere come un gesso che stringe su una lavagna, deve avere qualcosa di amaro. E poi concludeva più o meno dicendo: i libri che non lasciano questo tipo di impressione sono libri disertati dagli dèi, sono libri dove il Dio non abita. E devo dire che leggendo questa affermazione così perentoria, io in effetti mi sono ricordato delle mie prime letture da ragazzo, da bambino, da adolescente, insomma, e ho potuto confermare che i libri che più mi hanno lasciato un segno, che più mi hanno colpito, sono stati libri che mi hanno turbato, mi hanno ossessionato, libri che non ho capito completamente, libri aspri, per esempio La pietra lunare di Landolfi, per restare in ambito landolfiano, oppure Benito Sereno di Melville, libri dove regna l'ambiguità, libri senza luce, senza salvezza, libri dove tutti sono ingannatori e traditori di tutti, libri in cui la stessa parola non aiuta, non agevola, libri che respingono inizialmente, libri che chiedono quasi una prova di fiducia cieca al lettore, una sorta di dedizione totale. E un altro punto che vorrei riprendere dalle sue parole è quello che riguarda la complementarità fra lettura e scrittura. Posso parlare di me, insomma, posso testimoniare per me, non so cosa sia successo agli altri scrittori, anche se posso immaginarmelo, o statisticamente posso ricordarmi di determinate dichiarazioni, di determinati racconti biografici. Io penso che si scriva appunto per contagio, imitazione, emulazione, un po' come se il lettore fosse una macchina, una cassa di risonanza che viene attivata da tutta una serie di sollecitazioni, pulsioni, suggestioni di tipo verbale, ma anche di tipo ritmico, di tipo acustico, che poi ognuno di noi rielabora, riecheggia, rimastica, filtra, seleziona, entrando spesso in in discussione, in dialettica con quella legge. Un'altra cosa di cui posso dar testimonianza è che di solito più un libro mi piace, più tempo io ci metto a leggerlo. Cioè, contro luogo comune, per cui un bel libro è quello che si divora, quello che ti fa stare alzato la notte, si legge tutto d'un fiato, ecco. Per me il bel libro è quello che continuamente impone di essere riletto, impone delle pause, impone di tornare indietro, o per cogliere determinate bellezze, o perché non si sono capite delle cose, o perché è talmente autorevole e invasivo da chiedere quasi da importi una presa di posizione. Per cui a me capita a volte di integrare quello che sto, mi è sempre capitato di integrare quello che stavo leggendo, quindi fermarmi un attimo, alzare gli occhi, guardare da un'altra parte oppure fare due passi e con la mente, ruminando, portare avanti la narrazione. Tanto che poi, riconvergendo sul libro, tornando al libro, spesso portavo il fardello, ma anche il valore della mia integrazione. E questo a maggior ragione a fine libro. Cioè, una volta che un libro è terminato, se era un libro che aveva fatto il suo dovere, un libro all'altezza della sua funzione, mi lasciava un deposito, un sedimento, che per esempio faceva sì che dopo qualche anno io avessi voglia di rileggerlo, oppure che mi facesse leggere gli altri libri dello stesso autore, o leggere libri come per esempio ho scritto nel racconto Ottoscrittori, che riguarda tutto il corpus della letteratura fantastica marinaresca, di dedicarmi, quasi specializzarmi enciclopedicamente nella ricognizione di tutto il narrato e il narrabile, no? Di tutto quello che era stato narrato relativamente al mare, alle tempeste, ai velieri tra 7 e 800, soprattutto dagli inglesi e dai francesi e dagli americani. Ecco, venendo al taglio specifico di questo ciclo di incontri, che ha a che fare con i due poli della salvezza, del soccorso, della redenzione e dell'infezione, diciamo, della dannazione. Io penso che se una salvezza, un conforto, i libri danno è in quanto sostituiscono la vita, sospendono la vita, tacitano la vita o la integrano, la rendono provvisoriamente più vivibile, ma si tratta di inganni, esattamente come quando noi andiamo al cinema, partecipiamo, cioè siamo immersi nell'impero romano o nelle foreste della Scozia medievale, e quando usciamo dal cinema, soprattutto se ci andiamo di giorno e siamo colti dalla luce del giorno, abbiamo l'impressione di essere violentati, di essere buttati come dei pesci che vengono presi e buttati sul molo, almeno io ho sempre avuto questa impressione. E quindi non mi sono mai nascosto l'aspetto mistificante, sostitutivo della letteratura, che in questo senso quindi assomiglia all'alcol, a una droga, a un sonnifero o anche semplicemente a qualcosa che si fa per esuberanza fisica, come mettersi a correre in un bosco, andare in bicicletta o nuotare, insomma qualcosa che si fa per appunto tacitare ciò che ci angoscia, ciò che ci aduggia, ciò che ci sembra misero, squallido. In questo senso il simbolo commovente, struggente, altissimo di quello che la letteratura può essere e può dare, per me è Emilio Salgari, che viveva in casermoni squallidissimi a Torino, con una famiglia poverissima, piena di bambini urlanti, con per tutta, come vista aveva davanti un muro scalcinato e scriveva come un dannato, un forzato delle lettere, e per tutta la vita ha scritto di meravigliose avventure nei posti più esotici del mondo senza notoriamente mai esserci stato, senza mai aver... L'unico viaggio che fece fu come mozzo da Venezia a Brindisi, e pare che non sia nemmeno uscito una volta sul ponte, quindi non abbia proprio visto mai il mare. Quindi quest'uomo che per tutta la vita ha raccontato del mare, di cosa vuol dire vedere il mare, avere avventure sul mare, chi ha fatto vivere queste avventure a tutti, ha chiaramente vissuto per sostituzione, vissuto per transfert, e non è un caso che alla fine, quando a furia di ripetersi, a furia di essere appunto uno schiavo dell'industria libraria, non si è più divertito, quando non ce l'ha più fatta anche fisicamente a tenere il ritmo, è andato in un bosco vicino a Torino e si è tagliato la gola con un rasoio. Quindi anche nella morte mi sembra che veramente Salgari rappresenti tutta l'altezza, tutta la grandezza, ma anche tutta l'inconsistenza della letteratura, che appunto è una salvezza, tautologicamente è una salvezza finché ci salva, però a un certo punto smette di salvarci. E lo stesso vale anche per chi scrive, in quanto io, come risulta anche da altre sue citazioni che invece ho rilasciato e ho approvato, io quando mi hanno chiesto se scrivere appunto aiuta, fa bene, fa guarire, io dico sempre di no, che ossessione è quella che si lascia ingannare dalla scrittura di un libro. Non, anzi, il libro nasce da quell'ossessione, la forma del libro, la struttura del libro, il lessico del libro è figlio di quell'ossessione. Quindi l'ossessione diventa ancora più potente, perché diventa un'ossessione creatrice, non è solo un'ossessione logante, diventa un'ossessione affabulante, e quindi tu diventi personaggio della tua stessa ossessione, non sei più lo scrittore, sei il personaggio, tant'è vero che nel mio libro più ossessivo, Rondini sul filo, il protagonista si chiama volutamente Michele Mari, e anche se io non scrivo esattamente quello che mi è successo, perché mi sono poi divertito a cambiare molte cose, a immaginarne altre, però ho sentito che il protagonista doveva chiamarsi come me e avere molti tratti in comune con la mia persona fisica, insomma, la mia identità anagrafica. Il che vuol dire, come per la lettura, che anche nella mia esperienza di scrittore, scrivere fa bene, esalta, tonifica finché si scrive. Io per esempio posso dire che il momento della ideazione, concezione e stesura, che per me avviene in modo abbastanza istintivo e veloce, è il più bello, anzi è l'unico veramente bello. Nel momento in cui il libro non è più qualcosa che si fa, ma è qualcosa di fatto, qualcosa che si sta raffreddando e indurendo, in quel momento diventa fonte di ansia, di preoccupazioni, perché io devo avere a che fare con il redattore, con l'editor, con l'editore, ci sono questioni di criteri grafici, questioni di copertina, risvolti, frasi, risvolti, tutto l'aspetto, diciamo, industriale, promozionale del libro, che io sento come qualcosa di estraneo alla scrittura, come qualcosa che non mi riguarda più. Infatti io di solito i miei libri non li rileggo mai, se non per esigenze a volte di ristampa e quindi di correzione di eventuali refusi, ma non amo mai rileggere un libro, proprio perché è un'esperienza abbastanza imbarazzante, insomma, proprio perché il libro ormai è andato nel mondo, è diventato un oggetto mondano e quindi non mi appartiene più. E quindi ecco, io effettivamente, se penso alla mia vita, confermo quello che ho detto anche tanto, tanto tempo fa, cioè non riuscirei a immaginarmi un mondo senza libri, o meglio, un mondo senza libri lo vedo, perché lo vediamo tutti, ma per quello che riguarda me, la mia posizione del mondo, nel mondo, io non riesco a immaginarmi una vita senza libri. Però se dovessi dire che questo mi ha reso migliore, mi ha fatto vivere meglio, ecco, non mi sentirei autorizzato a dirlo. Direi ho avuto dei momenti in cui sono stato un cane da slitta, perché leggevo Jack London ed è stata una delle esperienze, per me sentirmi un cane da slitta è stata una delle esperienze più belle ed euforiche della mia vita. Sono stato un marinaio insieme al capitano Acab a inseguire la balena, e quindi queste sono tutte esperienze che io sento in parte, come dire, autobiografiche, perché la mia autobiografia deve essere fatta solo di indirizzi, di condomini, di vicini di casa, e non invece del capitano Acap, che io mi sceglierei subito come vicino di casa al posto di qualsiasi altro condomino. Perché l'immaginazione, perché non possiamo essere ottativi o selettivi, no? Quindi rispetto a chi non legge o chi non scrive, chi ha un commercio così effimero, discontinuo, se non del tutto assente con i libri, penso che la vita di chi i libri li ha frequentati come se non più delle persone, diciamo più affettivamente delle persone, sia possa essere per alcuni destini una vita più ricca e gratificante. Però questo vale anche, per esempio, per la musica. Io non sono un musicista, non capisco niente di musica, non ho mai studiato musica, non sono né un musicista né un musicologo, e ho delle forme di ascolto del tutto dilettantesche, del tutto eterogenee, casuali, e quindi posso immaginarmi la vita di un musicista, quanto possa essere piena, ricca, emozionante, ed è un'esperienza che io posso soltanto intuire dall'esterno, così come la vita di un regista cinematografico, la vita di adesso mi vengono in mente figure leggendarie, figure ancora una volta viziate di letteratura, comunque l'esploratore, il cercatore, il navigatore solitario, tutti quelli che fanno qualcosa di totalizzante, dalla quale io sono completamente escluso, mi danno l'idea di aver trovato una loro via per decidere in che modo vivere, in che modo stare al mondo e come piegare le loro tristezze, le loro malinconie, le loro ossessioni. Dopodiché, per quello che riguarda alcuni grandi casi che possono essere esemplari, io pensavo di accennare brevemente e in modo molto disordinato a sistematico. Innanzitutto a Canetti, che è stato puntualmente ricordato, poi a Proust, a Thomas Mann, a Maupassant e a Hemingway, se riesco a parlare di tutti, e anche vorrei parlare un attimo di uno scrittore che non è uno scrittore, è stato più che altro un pittore, un decoratore, che ha avuto una storia particolarissima, che è Adolf Wölfli, del quale mi è capitato di occuparmi qualche anno fa. Io partirei da Proust. Qualche anno fa ho letto con molto sospetto e molta prevenzione, l'ho letto solo perché dovevo recensirlo, mi è stato affidato, altrimenti non l'avrei mai considerato per la bruttezza del titolo, un librettino di un francese che si chiama Alain de Botton, intitolato Come Proust può, non mi ricordo se era curarvi la vita, come Proust può curarvi la vita. E questo librettino partiva da questo assunto. Diceva: notoriamente Proust è stato uno degli uomini più infelici e tormentati del mondo, era malato reale e immaginario, ipocondriaco, affetto da asma, nevrotico come pochi, tanto che per scrivere la recherche si è fatto praticamente murare vivo in una stanza foderata e insonorizzata, viveva con una specie di pazzo chiuso dentro questa stanza imbottita di raso rosso, e aveva sempre degli atroci mal di testa e si sentiva soffocare, perché la sua asma appunto era reale ma era anche immaginaria. E Alain de Botton dice: com'è possibile che un individuo che è stato una specie di concentrato di infelicità, di nevrosi e di stortura abbia scritto un'opera così ariosa, così rigenerante, così armoniosa e soprattutto così edificante? Perché tutti noi leggendo Proust ci sentiamo migliori? Perché da Proust, perché Proust, come dire, è una miniera di massime, no? che ci illuminano. E l'assunto mi sembrava effettivamente abbastanza interessante. Peccato che poi De Botton non abbia di fatto dato una risposta che non sia quella, almeno questo è quello che mi è sembrato di cogliere nel libro, l'unica risposta che dà De Botton è che Proust ha, come dire, detto agli altri tutto quello che non valeva per lui. Cioè ha preso la propria vita, l'ha rovesciata, e quindi è come se avesse detto: non fate come me, non avvitatevi, estrovertetevi, e quindi anziché navigare nelle circolocuzioni del vostro cervello tormentato, girate con la mente nei faubourg, nei palazzi di Parigi, nell'anamnesi delle famiglie, dei patrimoni e anche delle tare ereditarie della borghesia parigina, descrivete le vetrate delle cattedrali, descrivete i quadri, inventatevi dei pittori immaginari, dei musicisti immaginari, quindi uscite da voi. E questo potete farlo non solo girando per i musei, ma anche qui nel chiuso di una stanza, che vuol dire nel chiuso della propria testa, perché risulta tra l'altro in modo didascalico da tantissime pagine di Proust che per lui quella stanza era la sua testa. E questo vale anche per Landolfi, per esempio. Chi ha letto Landolfi sa benissimo quanto Landolfi fosse ossessionato dall'architettura dei palazzi, anche perché Landolfi apparteneva a una famiglia nobile di Picco, nel Lazio meridionale, e ha vissuto tutta la vita in questo palazzo decadente, con fughe di stanco, centinaia di stanze, e muovendosi come una specie di ergastolano, o come una cavia o un tarlo dentro a un mobile, no? Costretto a queste circollocuzioni, a questi labirinti. Ed è chiaro che sta parlando anche della propria testa, no? Le stanze dove va a passare più tempo, dove finisce sempre col capitare, sono le sue idee fisse, sono le sue manie, sono le sue paranoie. E questo vale anche per Proust, vale anche per la biblioteca di Canetti. Ecco, quindi il caso di Proust mi sembra che non sia, come dire, non sia illuminante, almeno la proposta di Botton mi è sembrata particolarmente persuasiva. E visto che abbiamo citato Canetti, che lei ha citato Canetti, che parlando poi di Landolfi, il discorso sia tornato a Canetti. Canetti ha scritto vari libri, il suo libro più celebre, Auto da Fè, è la storia di Keane, Peter Keane, che è un bibliotecario, un sinologo, ed è un feticista fondamentalmente, è un collezionista di libri, ha un rapporto idolatrico con i libri. I libri sono da lui, come dire, erotizzati, no? Sono tutto, sono la vita, il destino, l'amore, la passione. E tanto più Keane è convinto che i libri siano la salvezza, la luce, la religione, la verità, il bene, tanto più rinuncia alla vita quotidiana, quindi non ha una famiglia, non ha amori, non ha commerci, non ha esperienza del mondo, non esce quasi mai di casa se non per lo stretto necessario, il meno possibile, il mondo lo indispettisce, lo irrita, tutto per lui è volgare, tutto per lui è dozzinale, e quindi è un aristocratico che dall'alto della sua cultura sterminata giudica il mondo come pazzia, come follia, come un mare di insensatezza, ma non è felice. Keane non è felice perché evidentemente sente anche quanto di mortuario, di antivitale c'è in una biblioteca, perché la sua esigenza prima è come Proust nella stanza, è il silenzio assoluto, no? Lui a un certo punto assume, e qui è l'errore fatale, assume una Thérèse, una donna di servizio, una factotum, per aiutarlo a, perché lei lo aiuti a tenere puliti i libri e a portargli da mangiare, a cucinare, a fargli il caffè, eccetera. E a poco questa Thérèse introduce il germe della modernità, la volgarità, il chiacchiericcio del mondo, la sua pronuncia volgare a un certo punto è un'infezione. Quindi qui il tema dell'incontro è rovesciato, cioè non è letteratura a infettare, la letteratura è una specie di tempio puro, casto, è il mondo che infetta la letteratura. Tant'è vero che a un certo punto, incuriosito da questo chiacchiericcio, incuriosito quasi scientificamente da questa Thérèse, dalla bizzarria di questa Thérèse, Keane incomincia a uscire, incomincia come dire, a darsi al mondo, a compromettersi con il mondo, e a un certo punto prova la curiosità di non dico di mettere su famiglia, ma di sposarsi per vedere cos'è questo famoso matrimonio che interessa tanto gli uomini e le donne. Quindi propone a questa vecchia orrenda, antipatica, sporca, sciatta, villana, proprio l'antitesi di quello che è sempre stato il suo mondo, di sposarla. E lui, il grande sinologo, uomo raffinatissimo, coltissimo, che parla solo per citazioni, si sposa con quest'essere immondo, la quale a poco capisce che nella sua altitudine, nell'altitudine di Keane, è anche la sua debolezza, la sua fragilità, perché lui è come un bambino, del mondo non sa nulla. E quindi lei a poco lo plagia e diventa il vero capo dei due, la coppia bizzarra, così male assortita. Lei è l'elemento forte e lo tratta come un bambino, e a un certo punto si permette delle evoluzioni nell'ordine della biblioteca. Cioè lei, che è ignorante, non ha mai preso un libro in vita sua, decide che i libri vanno sistemati in un altro modo. E quindi noi assistiamo con divertimento, ma anche con una tremenda angoscia, all'umiliazione di Keane. Perché Keane sa cos'è un libro, sa che la sua biblioteca regna un ordine perfetto. Tutti i rami dello scibile sono organizzati plasticamente, no? hanno un riscontro, una reificazione nella sua biblioteca. E questa Thérèse invece decide di spostare i libri, ne butta via qualcuno, poi scopre che alcuni libri interessano dei loschi mercanti, e quindi alle spalle di Keane li vende sotto banco, e Keane non si accorge nemmeno che dei tesori bibliografici scompaiono. E quando Keane alla fine è il signore di una biblioteca stuprata, contaminata, alterata, e non si raccapezza più nel mondo che lui aveva costruito come una conchiglia, no? Come il mollusco che cristallizza intorno a sé la madreperla, quando lui non si riconosce più e non sopporta più questa donna tremenda, decide di andare nel mondo, proprio perché capisce che questa donna lo ha plagiato, lo ha subornato, facendo leva sulla sua inesperienza, sulla sua verginità. Quindi lui decide di diventare uomo. Va nel mondo, ma gliene succedono di tutti i colori, perché senza la sua biblioteca è ancora più indifeso, come un paguro che esce dalla sua conchiglia e quindi rischia di essere mangiato, schiacciato. Infatti, come torna al palazzo della sua biblioteca? Torna come aiuto portinaio. Lui torna nel suo palazzo e vede da lontano le stanze di quello che era il suo appartamento e da lontano butta l'occhio su quello che è rimasto dei suoi libri. E dice a un certo punto: l'idea di patria coincide con l'idea di biblioteca. Per lui, fisicamente, letteralmente, la patria è la casa dove è nato, la casa dei suoi genitori. E trovare la patria, trovare l'identità, trovare la dignità perduta significa tornare al centro della propria biblioteca. Ma lo shock patito è tale che quando finalmente Keen torna alla sua biblioteca, si libera di questa orrenda Therese, si libera del nano Fischerle che si è messo in combutta con Therese, è talmente sconvolto che per purificare una biblioteca ormai contaminata la brucia, appunto, perché etimologicamente bruciare vuol dire purificare, e quindi lui si immola, lui si dà fuoco e brucia con la sua biblioteca, quindi salvandola nel senso che la toglie al mondo, la toglie all'umiliazione, però la distrugge, e questa è la resa, questo è il segno dello smacco, della sconfitta, anche perché se noi poi torniamo alle pagine iniziali del libro, alle prime 30-40 pagine, troviamo invece un Keen che è una specie di imperatore, no? È un titano, è un colosso, è uno che guarda tutti gli altri esseri umani come vermi, giudica le persone in base a come costruiscono la frase, alle parole che usano, e alla fine diventa una specie di forsennato che brucia insieme ai suoi libri. Un altro caso che ha a che fare con la pazzia è quello di Maupassant. Sulla pazzia di Maupassant è stato scritto moltissimo. C'è chi ha sostenuto che Maupassant fosse squilibrato fin da giovane, c'è chi ha sostenuto che la sua pazzia sia stata ingigantita dai biografi, che lui stesso abbia giocato sulla leggenda della sua pazzia, per esempio scrivendo il racconto intitolato Le Corlat. C'è chi ha parlato di schizofrenia, per esempio Savinio, che ha scritto un libro irritantissimo su Maupassant, l'ha intitolato Maupassant e l'altro, no? I due Maupassant, il Maupassant, diciamo, sano e il Maupassant pazzo. C'è chi, in modo più, come dire, scientista e positivo, ha parlato semplicemente delle conseguenze della sifilide. Maupassant notoriamente era non solo era sifilitico, ma è stato recidivamente sifilitico per 30 anni. Sta di fatto che Maupassant è morto impazzito nella clinica del dottor Blanche, in un sobborgo di Parigi. Di Maupassant si può dire quello che si dice, o meglio, che non si può dire, non si riesce a dire di Lucrezio. C'è una famosa testimonianza di San Gerolamo che dice che Lucrezio scrisse le sue opere, in particolare il De Reum Natura, per intervalla insanie, cioè negli intervalli della pazzia. Questa frase è stata interpretata in due modi diametralmente opposti. Negli intervalli della pazzia vuol dire durante la pazzia, quando era pazzo, oppure quando la pazzia gli dava tregua fra un accesso e l'altro di pazzia. Naturalmente, secondo un'ottica classicistico-umanistico-accademica, si privilegerà l'idea della pausa, della sosta, della pace, della requie. Secondo una visione romantica, romantico-decadente, psicotica, si privilegerà l'idea della composizione sotto, come dire, il dettame del furore, dell'obnubilamento. Anche qui i casi analoghi sono numerosissimi. Per uscire dalla letteratura e parlare di un pittore che è diventato proprio paradigmatico, quasi antonomastico, dell'idea di possessione, più che di pazzia ancora, cioè quello di Antonio Ligabue, noi sappiamo, c'è anche un documentario, un rarissimo documentario che filma questa performance di Ligabue, che Ligabue era uno che se ne stava abbastanza tranquillo, piuttosto, come dire, assente e vagotonico. Ogni tanto aveva degli accessi in cui si faceva del male, si grattava, si tagliava, si feriva, si dava delle martellate in testa, si stracciava i vestiti, dopodiché si vestiva da donna, ballava in modo orgiastico e scomposto, e poi immediatamente, alla fine di questa esplosione, prendeva i pennelli e dipingeva, e spesso dipingeva e diceva che doveva dipingere vestito da donna, perché doveva dipingere comunque con una veste che ricordasse quella dei preti, perché per lui la vestaglia coi ricami sembrava la stola del prete. Quindi anche lui aveva una visione abbastanza rituale, magica, no? Iniziatica dell'atto pittorico. Però questa avveniva appunto nei momenti di, come dicevano gli psichiatri di allora, di riscaldamento. Ecco, Maupassant è un altro scrittore olimpico, è uno che ha una prosa regale, controllatissima, è uno che come Stevenson sembra veramente baciato dagli dèi nella culla, uno nato per scrivere. Io penso che i due scrittori che abbiano avuto più di ogni altro proprio il dono di scrivere divinamente siano stati Maupassant e Stevenson. E però l'immaginazione di Maupassant è tanto di più torbido, di malato, gotico, lugubre ci sia. Non in tutti i racconti, ma questo dipende dal fatto che Maupassant aveva anche un mestiere tale, visto che di quello campava, un mestiere tale da scrivere racconti che potessero piacere al pubblico medio di quegli anni. Ma quando Maupassant scriveva le cose che interessavano a lui, quando non si preoccupava del pubblico, scriveva delle cose terribili. Ecco, allora sulla base di questo doppio passo, doppio colore dell'opera di Maupassant, c'è stato chi subito ha parlato di schizofrenia, no? Secondo Savinio, per esempio, Maupassant sarebbe stato uno scrittore normale, uno scrittore addirittura mediocre, per questo ho definito irritante quel libro, uno scrittore mediocre, uno scrittore che riusciva a diventare uno scrittore straordinario, uno dei più grandi scrittori di ogni tempo, solo grazie a questi momentanei accessi di follia e di disperazione. Allora, nel suo caso, se noi applichiamo l'alternativa da cui siamo partiti, quella della salvezza e quella della perdizione, ci ritroviamo al punto di partenza, cioè scopriamo che non abbiamo acquisito nessun elemento in più. Leggere e scrivere a un passante faceva bene o non faceva bene? La mia impressione è che non facesse né bene né male, che Maupassant fosse quello che era un uomo di una sensualità, era chiamato il toro normanno, no, per disprezzo dai suoi, a parte Zola che è stato sempre come un fratello per lui, ma gli altri scrittori lo chiamavano il toro normanno perché notoriamente era un sessuomane e per lui la vita fondamentalmente si riduceva alle funzioni primarie, alle funzioni fisiologiche. Ecco, un uomo di questo tipo, che appunto era talmente orientato sessualmente da non curarsi della sifilide e ad avere forme stratificate di sifilide, potesse scrivere in questo modo regale, cioè sembra di leggere Saint-Simon, sembra di leggere un cardinale del Seicento quando si legge Maupassant. Com'è possibile che un uomo dagli appetiti così primari, dalle pulsioni biologiche così prepotenti, potesse poi stilizzare, potesse sublimare, potesse decantare. Questo secondo me ha a che fare col talento, ha a che fare con l'intelligenza, ha anche a che fare col disgusto, con la paura, con la volontà di prendere le distanze, di sapersi in un certo modo. Come lei prima ha citato, ci sono delle cose che sono indicibili, non verbalizzabili, non letterarizzabili, e quindi che nel mondo della letteratura o dell'arte, se entrano attraverso una forte mediazione stilistica, se non addirittura manieristica. E in questo sicuramente Maupassant, che è stato un sommo stilista, ha tratto dei giovamenti, però alla fine come è vissuto e come è morto Maupassant. Gli ultimi anni della sua vita sono stati dentro e fuori le cliniche, finché malauguratamente è incappato nella clinica del dottor Blanche. Il dottor Blanche, per chi non lo sapesse, è un famigerato dottore nella sua clinica, nella cui clinica sono morti diversi artisti, diversi scrittori, tra cui Nerval, per esempio, ed era uno dei sostenitori dell'idroterapia, cioè prendeva questi malati e li tuffava in piscine gelate, convinto che lo shock termico potesse distendere i loro nervi. Ecco, un altro caso di scrittore finito male, molto male, e di scrittore molto esuberante nella vita, nel sesso, negli amori, nel cibo, in tutto, è sicuramente Hemingway, no? Hemingway, come sapete, si è suicidato, si è scaricato una doppietta in testa. Era molto malato di cirrosi perché beveva tantissimo, era praticamente alcolizzato. Ma perché è diventato alcolizzato? Secondo me è diventato alcolizzato, tutti dicono, per depressione, eccetera, eccetera. Hemingway era un altro animale da macchina da scrivere. Era uno che oltretutto viveva la scrittura anche lui come performance, era uno che scriveva in viaggio, scriveva sul fronte, era un corrispondente di guerra, era uno che scriveva della guerra civile in Spagna, che scriveva delle corride praticamente dentro la Plaza de Toros, scriveva di pugilato, ha scritto dei bellissimi racconti di pugilato, li scriveva quasi a Bordorin, cioè noi quasi ci immaginiamo un corto, cioè, questo è uno dei grandi inganni della letteratura, quello di darci l'idea di una specie di cortocircuito e di continuità fisiologica tra vita e letteratura, per cui noi leggiamo Hemingway e, come capita con i grandi scrittori, per esempio con Jack London, abbiamo l'impressione che i suoi racconti pugilato siano pieni degli schizzi di sangue che arrivano direttamente dal ring a pochi metri, no? Perché questo è quello che Hemingway vuole che il lettore colga. Ma non per darsi un tono o per vanità o per civetteria, perché quello era il modo con cui Hemingway viveva queste storie. E quindi chiaramente c'era in lui un'ansia vitalistica di protagonismo, no? Hemingway era uno che scriveva per vivere. Quando si parla del famoso vitalismo di Hemingway, il mito dell'Africa, per esempio, no? Il mal d'Africa, eccetera, eccetera. Perché Hemingway era così attaccato al sangue, allo spargimento del sangue, ai rituali tribali, appunto alla corrida, ai massacri delle guerre civili? Perché la guerra lo affascinava? Perché, nonostante la condanna morale, noi sentiamo che ogni pagina di Hemingway tratta quasi eroticamente della guerra? C'è una forma di erotizzazione della guerra. Perché evidentemente Hemingway aveva, come dire, un bisogno, un fabbisogno di vitalità che la vita non gli dava, e quindi se l'andava a cercare a colpi di parole, a colpi di pagine. In questo modo Hemingway ha creato un altro Hemingway, il mito Hemingway, il reporter di viaggio Hemingway, lo scrittore della guerra civile Hemingway, l'amico di Fidel Castro Hemingway, no? Noi sappiamo che Hemingway andava a caccia, se voi andate a Cuba, dappertutto ci sono le foto di Fidel Castro Hemingway che tira su dal mare i Marlins da 80 kg, no? Con Hemingway e Castro a petto nudo, con questi enormi pescioni sanguinanti, quindi lì c'è proprio una barbarie, una truculenza, no? E poi lui di queste cose scriveva, il vecchio il mare è lui, il velo, è Santiago del vecchio il mare è lui. Quindi Hemingway a un certo punto, per le ragioni banalissime dell'invecchiamento, ha colto la scollatura tra se stesso e l'Hemingway dei racconti, è colui che in verdi colline d'Africa va a caccia e estermina rinoceronti e antilopi. Tant'è vero che lui ha lasciato inedito un libro che è stato pubblicato postumo dal figlio Patrick, che si chiama Vero all'alba, che in effetti è un libro abbastanza infelice, in cui ancora cerca di rinverdire il mito del grande cacciatore, dell'uomo bianco che ama le donne nere, uccide montagne di animali, ma evidentemente, vecchio e malato com'era, sentiva che la cosa era anche un po' imbarazzante, un po' grottesca. E siccome non voleva barare con se stesso, non voleva, come dire, farsi la chirurgia plastica, nel senso letterario del termine, ha avuto una fase violentissima di depressione e di abuso alcolico, dopodiché si è sparato, si è ucciso. Esattamente come si è ucciso Jack London, anche se poi si dice che sia morto semplicemente alcolizzato, ma insomma di fatto Jack London si è ucciso, e come muore il suo personaggio più memorabile, Martin Eden, no, alla fine di Martin Eden pure muore annegandosi. E quindi insomma questa idea che quando l'avventura, l'euforia, la macchina creativa non funzionano più, resti solo il vuoto, l'abisso, è qualcosa che la dice lunga su quanto la letteratura o l'arte o la musica possano dare, ma anche quanto poco stabile. Quanto poco stabile sia tutto questo. Pensiamo, non so, a Casanova perché scrive le memorie? Casanova, quando amava, era una spia, trafficava, frequentava i salotti e i gabinetti politici dei più importanti personaggi della storia europea, quando era un uomo, diciamo, dalla vita pienissima, non scriveva. Nel momento in cui si è trovato solo, vecchio, abbandonato, in Boemia, in mezzo a dei trogloditi, a passare gli ultimi anni della sua vita, ha scritto 4-5 mila pagine di autobiografia, in cui dice proprio: io scrivo, mi faccio un po' pena, dice, ma scrivendo io ho dei brividi, ho dei momenti in cui mi illudo di rivivere quello che ho vissuto. E c'è una pagina bellissima in cui lui dice: piuttosto che fare il vecchio bavoso che cerca di avere un'avventura erotica adesso a 60 anni o a 70 anni, preferisco chiudere con dignità e rievocare attraverso la pagina le mie avventure di quando avevo 20-30 anni. Quindi anche qui si vede come la letteratura funzioni un po' come la macchina del tempo, no? Inverte il corso della vita, però, come ho detto all'inizio, è sempre un inganno, è sempre un bellissimo inganno, ma è sempre un inganno. Poi ci sono altri casi. Uno è quello di Céline. Quando si parla di solito di unzione, di scrittore come grande untore di peste, si pensa subito a Céline, perché Céline è stato uno dei più grandi scrittori di ogni tempo, per me sicuramente il più grande scrittore del Novecento, in assoluto. E però è stato anche un caso, politicamente e moralmente, perché Céline nel 37, nel 38 e nel 39 ha pubblicato tre libelli, antisemiti, due dei quali in particolare, Bagatelle per un massacro e La scuola dei cadaveri. Allora, chi come me ama Céline rimane molto imbarazzato, molto turbato da questo fatto. E quindi ha due vie. O scinde completamente la letteratura dalla vita e dice: la letteratura è una cosa, la vita è un'altra, io mi tengo il Céline scrittore, la prosa, lo stile, e il resto lo giudichino i politici, gli storici, eccetera, eccetera. Io stesso lo posso condannare, ma in un'altra sede, in un'altra veste, no? Quindi una totale dicotomizzazione del giudizio, no? Il giudizio diventa schizofrenico. Se ci sono due Céline, ci sono anche due Michele Mari, no? C'è chi ha cercato di giustificarlo arrampicandosi sugli specchi, e però anche con degli argomenti sostanziosi. Per esempio, il fatto che Céline non abbia mai, non solo non abbia mai fatto male a un ebreo, ma non abbia mai denunciato un ebreo, e abbia addirittura, quando era medico e rischiava moltissimo, curato gratuitamente degli ebrei sapendo che erano ebrei. Un'altra giustificazione può essere quella della sua, come dire, dell'ecumenismo, della democrazia, della sua misantropia. Céline odiava tutti, era un misantropo, odiava tutti. Noi prendiamo qualsiasi categoria e scopriamo che ci sono, si possono fare delle antologie, le pagine di Céline contro gli africani, le pagine contro, non parliamo quelle sui cinesi, no? Lui era ossessionato dai cinesi, no? Diceva: finiremo ad avere una Parigi cinese, si sentirà solo il puzzo delle fritture cinesi. E pagine contro le donne, pagine contro i borghesi, pagine contro i comunisti, pagine una sola categoria si salva: gli animali. Tant'è vero che lui ha dedicato Rigaudon aux animaux, agli animali, no? L'umanità gli faceva talmente schifo. C'è anche chi ha sostenuto, per esempio, che in questa, come dire, presa di posizione antisemita ci fosse qualcosa di scopertamente masochistico. Céline voleva diventare una specie di caso, no? Esattamente come era stato un caso per eccellenza l'affare Dreyfus, no? Per diventare un caso dopo Dreyfus bisogna farlo a parti, come dire, invertite, no? Se Dreyfus era un caso in quanto ebreo, Céline può diventarlo in quanto anti-ebreo. Quindi sussume quanto di peggio, quanto di più schifoso e di più orrendo e di più inaccettabile ci fosse in quel momento l'antisemitismo nazista, e, come dire, si diventa oggetto dello scandalo. Comunque, secondo me non se ne uscirà mai e non si troverà mai, come dire, una formula pacificante. Io stesso, quando penso a queste cose, non reagisco sempre allo stesso modo. A volte io ho posto politicamente, magari a tavola chiacchierando con degli amici, oppure mi è stato chiesto: quando tu senti che qualcosa di altissimo, di stupendo, di meraviglioso, come che so, la passione secondo Matteo di Bach, e poi vieni a sapere in modo incontrovertibile da documenti che Bach era un pedofilo, un assassino, uno che vivisezionava gli animali, dopo ti piace allo stesso modo la passione secondo Matteo o no? Cioè, ci cogli esattamente quello che ci coglievi prima, ti abbandoni passivamente, o sei un po' sulla difensiva e ti sembra di essere plagiato da un genio del male, no? E quindi la questione è piuttosto complessa. D'altronde c'è chi su base teorica, per esempio lo strutturalismo e il formalismo negli anni 60 e 70, hanno stabilito che l'opera va letta in quanto tale, in quanto costruzione, senza tener conto dell'autore, che il modo più corretto di leggere qualcosa è di leggerlo in modo, come dire, anonimo, senza sapere chi l'ha scritta, quando è stata scritta, perché è stata scritta, addirittura se si legge in una traduzione neanche sapere da che lingua è stato tradotto un testo. meno si sa dell'autore, meglio è. E tutto questo, ripeto, ci conferma l'impressione che intanto della letteratura e delle pratiche e della lettura e della scrittura, non dico che si possa dire tutto il contrario di tutto, ma si deve parlare con una tale circospezione, circostanziando, distinguendo, premettendo, che alla fine per ogni autore, per ogni uno, per ogni opera e per ogni testa senziente e giudicante dovrebbe esserci una posizione differente, insomma. Dopodiché io mi ero appuntato i nomi di Thomas Mann e appunto di questo Wölfli. Parlerò brevemente di Wölfli, visto che insomma, sicuramente è meno noto di Thomas Mann. Wölfli era un svizzero del cantone di Berna che aveva disturbi psichici e è stato internato a cavallo tra 8 e 900 a Berna, in una casa di cura, e è stato in isolamento, in una cella in isolamento, 35 anni, dal giorno del suo internamento fino alla morte. Lo psichiatra Walter Morgenthaler, che aveva in cura Wölfli, si è accorto che quest'uomo ignorantissimo, illetterato, sembra un po' il caso anche, ci ricorda un po' il caso di Kaspar Hauser, questo misterioso individuo comparso un giorno senza che si sapesse da dove venisse, talmente ignorante che non riusciva nemmeno ad articolare i fonemi tedeschi, quindi si è supposto che fosse stato tenuto in una stalla insieme agli animali, insomma, che non avesse mai visto un altro essere umano prima della giovinezza. Questo psichiatra si è accorto che Wölfli, che era un uomo disperato, era un uomo che prendeva i muri a testate, si faceva del male, urlava, piangeva, si comportava come un bambino, era aggressivo e aveva avuto un'infanzia terrificante perché era rimasto orfano prestissimo, era stato picchiato, abusato dal padre, poi è andato a lavorare in un cantiere, in un'eria, ne ha passati in tutti i colori. Questo Wölfli, e qui veramente l'arte ci appare come, cioè ci immaginiamo una specie di allegoria, no? Alata della salvezza. Questo Wölfli, nel momento in cui Morgenthaler gli passava dei fogli di carta e delle matite, lui che non aveva mai studiato, mai fatto nulla, mai letto, mai scritto, mai disegnato, prendeva la matita e incominciava a disegnare. E Morgenthaler si è accorto che la sua era una performance puramente fisica, cioè più gli dava carta, più questo disegnava. Tanto che a un certo punto è diventata una specie di droga e ha continuato, per 35 anni gli hanno dovuto dare fogli a ripetizione perché se rimaneva senza fogli impazziva. E quindi in 35 anni Wölfli ha colmato qualcosa come due o tre di questi locali di disegni di una bellezza incredibile, elegantissimi, quasi tutti disegni astratti, o se non sono astratti sono comunque molto stilizzati, disegni che in alcuni casi sembrano preludere con 60 anni di anticipo a certe soluzioni della pop art, altri che sembrano nati dal clima dell'Art Deco, del Liberty. E a un certo punto, negli spazi delle forme disegnate e sul retro dei fogli, Wölfli ha incominciato a scrivere. Ha incominciato a scrivere una immaginaria autobiografia in cui lui, che si chiamava Adolf, parla di se stesso come del grande imperatore Adolf II o Sankt Adolf, cioè parla di sé come di un santo, di un martire, di un imperatore. E anche qui ha scritto tutta la vita, millantando, inventando, e la sua autobiografia, che è in corso di stampa, assomma a 250.000 pagine, fittamente vergate. 250.000 pagine, di cui alcune così per campione sono state pubblicate insieme alle carte di Morgenthaler. Io ne ho lette un po' di queste pagine e devo dire che, e credo siano state scelte anche abbastanza casualmente, sono pagine meravigliose, sono pagine bellissime, sembra di leggere Le Mille e Una Notte. Quindi anche qui evidentemente la letteratura ha salvato Welfley, gli ha riempito la vita, lo ha tenuto, diciamo, lo ha tenuto buono, per usare un'espressione infermieristica, cioè, anziché dargli bromuro e valium a dosi massicce, gli davano carta, gli davano matite, gli davano colori. E, però anche qui la fragilità del trucco è sotto i nostri occhi. Bastava che Welfley rimanesse senza matito, senza carta, 3 secondi e impazziva. Cercava diceva Morgenthaler, cose terribili, cercava di cavarsi gli occhi con mozziconi e le matite, ingoiava blocchi di carta per soffocarsi, si spaccava più volte si è spaccato la teca cranica a zuccate contro i muri. Per cui l'ordine tassativo di Morgenthaler era che proprio ci fosse sempre un'abbondante scorta di carta e di matite per Welfley. E qui un aspetto che di solito quando si parla di letteratura non si considera mai abbastanza, l'aspetto che viene fuori in modo più potente è appunto quello performativo, cioè non mettersi al tavolino o al telaio o al cavalletto o al pianoforte per creare, per un'urgenza, perché si sente che si vuol fare qualcosa di bello, perché sia dentro qualcosa da tirar fuori. No, semplicemente perché per l'artista quello è il modo migliore di passare il tempo, il modo più divertente, il modo più rasserenante. C'è chi è più discontinuo, c'è chi è più casuale, è più io per esempio sono molto umorale nelle abitudini, non ho abitudini, nel senso che se mi va di scrivere, scrivo, se non mi va, no. Quindi ci sono dei periodi in cui scrivo tantissimo, degli altri periodi in cui proprio non scrivo per nulla. Però c'è chi fa della puntualità, della ritualità dell'operazione di leggere e scrivere una vera divisa di vita. Moravia, per esempio, notoriamente era uno che per tutta la vita ha scritto con la sveglia. Moravia ha detto: io in tutta la mia vita ho scritto solo ed esclusivamente dalle 10 alle 12 di mattina. Ma non perché dalle 10 alle 12 lui fosse invasato o visitato dall'estero, no, lui si metteva la sveglia, suonava la sveglia, il timer suonava, diceva sì, sono le 12 e finiva, lasciava la parola a metà, perché poi doveva andare a pranzo, poi doveva fare il riposino, poi andava a vedere le mostre d'arte, incontrava gli amici, e quindi dopo un po' di tempo che si è dato questa divisa, lui proprio non sarebbe stato più capace di fare altrimenti. Quindi in questo caso la salvezza, o comunque il corroboramento, l'arricchimento e anche un principio d'ordine alla propria vita, io penso siano dati proprio dall'aspetto materiale, fisico, da come un tavolo è orientato, da come è orientata una luce, dalla musica che sentiamo o non sentiamo. Non è un caso che insomma quasi tutti gli scrittori o gli artisti abbiano i loro tic, le loro manie. Che spesso sono più importanti di quello che scrivono, insomma. Certo, noi sappiamo, c'è chi scrive, come il povero Salgari, perché doveva mantenere una famiglia, no? C'è chi scrive per vanità, perché gli piace l'idea di essere uno scrittore o di essere visto dagli altri come uno scrittore. Ma io penso che la cosa più importante, almeno nel caso mio è sempre stato così, è che si scrive o si dipinge o si componga musica perché questo dà piacere, perché noi siamo tutti pavloviani, andiamo tutti là dove l'impulso ci dà piacere e come il topolino nella gabbia scappiamo dove c'è un impulso dolorifero, no? E quindi se leggere un libro ci ha dato piacere e scrivere una storia ci ha dato piacere, continuiamo a farlo. Naturalmente ci vogliono anche poi, come dire, delle concomitanze esterne. Io penso che se un ragazzino da piccolo scrive delle storie e vede che queste storie piacciono, i genitori si divertono, il maestro dice bravo, eccetera, eccetera, il ragazzino poi trovi anche una gratificazione maggiore di quello che invece si sente dire ma perché perdi tempo con queste stupidaggini, a meno che abbia un carattere titanico, penso che nel secondo caso ci sia meno gratificazione. Mi dica lei per i tempi se è il caso di concludere. No, perché Thomas Mann è un altro caso di scrittore per il quale la letteratura è, diciamo, qualcosa di molto vicino alla religione. Tutta la famiglia dei Mann era una famiglia di scrittori, tant'è vero che questo fatto ha portato diversi Mann al suicidio, proprio perché fare i conti con alcuni Mann per altri Mann non era così facile. Mann, Thomas, aveva un figlio, Klaus, che per sua sfortuna non solo era uno scrittore inferiore al padre, ma era omosessuale. Essendo Thomas Mann lo scrittore tedesco per eccellenza, dove tedesco voleva anche dire lo scrittore, come dire, il fratello minore di Goethe, l'armonia, no? L'ordine, la cultura classica, la civiltà. Essere uno scrittore, come dire, velleitario, disapprovato dal padre, perché il padre pubblicamente parlò di Klaus come quel debosciato di mio figlio. E, cosa che forse non tutti sanno, lo disse in presenza del figlio a Stoccolma quando ritirò il Nobel. Non è un caso che di lì a poco il povero Klaus in Costa Azzurra si sia suicidato. Quando hanno riferito al padre che il figlio si era suicidato, pare, però così il fratello Heinrich, l'unico scrittore Mann che avesse insomma le spalle grosse, anche perché era il maggiore, quindi Heinrich riferisce che alla notizia del suicidio del figlio il padre abbia detto: d'altronde, non essendo mai stato un grande scrittore, la letteratura tedesca non ci fa una grande perdita. E conoscendo abbastanza Thomas Mann, penso che insomma, cioè, mi sembra abbastanza verosimile una frase come questa. Ma dove voglio andare a parare? Che questo monumento, questa specie di totem, perché Thomas Mann è un totem già a 28 anni, uno che scrive i Buddenbrook, no? Con l'afflato epico di colui che ha di fronte a sé una discendenza, e quando in realtà lui dovrebbe scrivere i Buddenbrook dal punto di vista del bambino, no? Del ragazzino, lui invece scrive i Buddenbrook dal punto di vista di Abramo, no? Del patriarca. E infatti tutti noi quando leggiamo i Buddenbrook abbiamo l'impressione di scrivere il libro, di leggere il libro di un autore di 50 o 60 anni, non di un ventenne, perché quello è il libro tesoro di un ventenne. Quindi questo cosa vuol dire? Che Thomas Mann aveva un superio e delle superstrutture tali per cui veramente abbiamo l'impressione che in lui la cultura e la natura, la cultura e la psicologia fossero tutt'uno, e la letteratura. Tutto era sotto il suo controllo, no? Tutto era dominato. però cioè l'unica cosa che non dominava appunto erano i figli debosciati. Però, guarda caso, alcuni dei libri più, come dire, non voglio dire più sinceri, ma insomma in cui più Thomas Mann ha investito, parlano di morte, di malattia e di infezione, come La montagna incantata e La morte a Venezia. Nella montagna incantata addirittura Thomas Mann dice che i sani, in quanto sani, sono degli idioti, no? Tutta la montagna incantata si regge su questa equazione. I malati, proprio perché vivono in una specie di limbo, sono dei morituri, stanno già abbandonando questo mondo, partecipano di una doppia vista, no? Quella del giorno e quella della notte, quella del cielo e quella della tenebra. E quindi possono capire i misteri dell'esistenza, possono parlare dei misteri dell'esistenza, possono parlare del bene e del male, cosa che invece i sani, equiparati a dei filistei, a dei bottegai, non possono fare. Per cui nella montagna incantata c'è poi una sorta di corsa alla malattia, invidia tra i malati, no? Di gara chi è più malato, e il, come dire, il riscontro, la laurea, proprio la corona d'alloro è la radiografia. Ci sono malati che vezzosamente, in modo civettuolo, esibiscono le loro lastre, perché sono lastre più come dire, impressionanti di altri. E nella figura di Aschenbach, chiaramente è una proiezione dell'autore, abbiamo nella città più decadente d'Europa, che è Venezia, una morte indecorosa, perché non solo è una morte che è coniugata, indecorosa dal punto di vista del perbenismo manniano, è coniugata all'omosessualità, all'amore per questo bellissimo giovane, ma è una morte indecorosa perché alla fine Aschenbach muore coperto dai propri liquami, proprio non ha più controllo delle proprie deiezioni, si vomita addosso. A me ha sempre ricordato anche il finale della grande abbuffata di Ferreri, il finale della morte a Venezia di Mann. E quindi io ci colgo una sorta di abiura, una sorta di abdicazione, quella dello scrittore olimpico, appunto di colui che si riteneva il fratello minore di Goethe, colui che ha sempre puntato sui valori del decoro, della grande tradizione, e che però poi, quando questa grande tradizione deve impiegarla, la impiega per mettere a luce gli orrori e le miserie della vita.
Grazie.